Davvero grazie alla professoressa Lucia Vantini perché davvero ci ha offerto un primo laboratorio molto interessante e intrigante di come questa figura che oggi pomeriggio stiamo incontrando ci stia davvero stimolando in molti sensi e offrendo già piste di lavoro che sarebbero davvero importanti da prendere sul serio. Oserei dire anche in un termine, cogliendo il paradosso di queste figure. Sono figure in fondo paradossali. Ecco, abbiamo ancora un po' di tempo. Prima di lasciare la parola al pubblico, a voi, per interventi e domande, non faccio un quinto intervento, vorrei tranquillizzare subito in anticipo, ma mi limiterei, ed è un compito leggero perché giocoso, per certi versi improbo, ma quando le imprese sono improbe si può anche giocare, cioè quello di raccogliere così, fior da fiore, alcune situazioni e, come la professoressa Vantini aveva detto, rielaborando nuovamente un quadro che vi offro come punto della situazione, perché in fondo sono più domande quelle che farò che risposte, ma è per rilanciare la palla, rilanciare il tema, proprio in quest'ottica di queste figure che stiamo analizzando insieme. E allora anche questi ultimi due interventi in un certo senso si sono dati l'assist a vicenda, perché il tema della vita, ecco, non va derubricato a dinamica narrativa in senso negativo o banale, ma va rielaborato come elemento di partenza. E il gioco è ancora tra le singole narrazioni, le singole vicende, anche quelle di una parabola o di un brano biblico, ma poi nel loro rilancio universale. Vi sono storie singole che hanno un valore universale e vi sono concetti, idee, valori universali che non si possono esplicitare e dire se non tramite narrazioni individuali. Ecco perché di nuovo abbiamo il paradosso, no? Singolarità e universalità. Su questo sfondo, cosa dire? Diciamo che potremmo mettere in dialogo varie cose, potremmo mettere in dialogo anche i due primi protagonisti di questo nostro percorso dei profili cristiani, cioè un Nicodemo che porterà, il nostro primo, chiamiamolo, testimone incontrato, che ci porterà fino a Maria Maddalena, passando dalla figura della Sirofinicia e il terzo e prossimo incontro dalla figura di Giovanni il Battista. E ricordiamoci la domanda è questa: che cosa ci possono dire e offrire questi protagonisti evangelici per riscoprire, individuare questo profilo ancora misterioso, questo volto ancora informe per certi versi del credente di oggi? Perché lasciatemelo dire, il panorama che il professor Gilbert ci ha lasciato solo intuire apparentemente ci potrebbe quantomeno scoraggiare, perché sul panorama di un paganesimo che non è nemmeno più quello glorioso degli eroi greci, dobbiamo essere onesti e dire oggi nemmeno più gli eroi greci abbiamo, che almeno nella loro esaltazione di dignità, nel loro eroismo comunque destinato a finir male, però concedevano molto a un valore eroe, l'eroe, appunto, l'eroe che non è il vincente, è il perdente, ma almeno ci ha provato, detto in maniera poco gloriosa. Non abbiamo nemmeno più quella possibilità di pensare a quel paganesimo. Oggi il paganesimo, che mi sembrava di intuire dalle parole del professor Gilbert, è un paganesimo di bassissimo profilo, che va a tendere più verso un'inconsapevole idolatria piuttosto che ad una sana e consapevole dichiarazione di ateismo, che forse sarebbe più dignitosa da un certo punto di vista. Non abbiamo nemmeno più gli atei di una volta, non solo i pagani di una volta. E per cui questa è una provocazione ovviamente, ma in questo paradosso in realtà queste figure, Nicodemo e la Sirofenicia, ci provocano a guardare oltre questa situazione di apparente scoraggiamento o di panorama poco felice, perché in realtà ci fanno vedere l'altro lato della medaglia. Qual è l'altro lato della medaglia? Io lo coglierei così, con molta umiltà, in questo cambiare l'orizzonte. In fondo queste figure ci danno una rivelazione inaspettata, come è imprevista la figura della donna Sirofenicia, perché che cosa c'entra lì la donna Sirofenicia? Non c'entra nulla. Oserei dire ci sta male, è scappato all'autore questo tipo di narrazione, che io sono molto teatrale nella mia evocazione, ma che in fondo non ci sta bene, stride. Ecco, è come durante una scena teatrale che improvvisamente entra uno e sbaglia la battuta, non ci sta. Ecco, questo sbagliare la battuta è la potenzialità della donna Sirofenicia, che ci fa vedere le cose in maniera diversa. E non chiede, proprio perché non chiede nulla, non chiede di appartenere al regno, non è una femminista o una avanguardista in questo senso, non chiede di appartenere al regno perché sorprendentemente e inconsapevolmente forse già vi appartiene. E questo è il punto per me nevralgico della questione, cioè se siamo alla ricerca di criteri di autenticità del credere, li dobbiamo forse cercare o quantomeno fotografare dove non ce lo aspetteremmo. Per esempio ce lo aspetteremmo maggiormente in Nicodemo, ma anche lì il Nicodemo che i Vangeli ci presentano, l'abbiamo visto, ci porta altrove rispetto ad un modo di credere tradizionale. Lui l'uomo delle istituzioni, lui l'uomo della Torah, lui l'uomo che deve difendere il regime costituito, ridiventa bambino, chiamato a rinascere profondamente, anche lui bambino come già evocativamente abbiamo detto, cioè in fin dei conti non è di nuovo il paradosso del Vangelo, cioè il porre l'attenzione laddove non ce lo aspetteremmo, laddove non siamo chiamati, cioè non siamo abituati magari a vedere criteri di fede, guarda lì c'è qualche cosa che suona, qualche cosa che ci dice invece. Per cui un Nicodemo che è assolutamente il contrario rispetto all'uomo sicuro di sé, ma è l'inquieto cercatore della verità. E la cerca in questo dialogo con questo sconosciuto. E sappiamo l'esito poi di quella ricerca. Per cui questo adulto che si rifà bambino, questo fariseo che si rifà la domanda di fede, è strano questo neonato nel credere, al cospetto di un uomo che ridiventa per lui l'ostetrico di un nuovo modo di concepire Dio, questo Nazareno ancora misterioso e sconosciuto. E lo stesso potremmo dire per la donna Sirofenicia, con il vantaggio che qui la cosa è ancora più evidente. È evidente perché qui la donna Sirofenicia è una donna di confine, è una donna che sta sulla soglia, è una donna appunto che in prima battuta potremmo considerare estranea, esclusa, rappresentante di tutto quel mondo che credente non è o che è credente altro rispetto all'ufficialità del credere. Ed ecco la ricchezza del percorso che ci fanno fare queste figure, no? Questo percorso cerca dei criteri altri per inquadrare non il credente già dato, ma il credente credibile eventualmente, un modo più autentico, ma non dico più rispetto a contrapposizioni altre. Ecco perché in un certo senso queste figure potrebbero diventare significative e parlanti a questo mondo apparentemente deludente di paganesimo, che in realtà forse è gravido di questo tipo di criterio, che alla fine è il criterio molto banalmente, se volete, così provocatoriamente, dell'autenticità dell'umano. Qual è la cosa che spinge questa donna? È l'urgenza che sta muovendo la donna, no? Qual è l'urgenza pienamente umana di difendere sua figlia? Ma in questo non vi è quella radice di vita che potrebbe essere veramente un potenziale interessante per le ragioni del credere oggi? Io tenderei a rispondere affermativamente a questa domanda. Per cui questo come prima acquisizione ancora molto da laboratorio. E scelgo, per chiudere questo mio intervento, e questo, tre suggestioni bibliche che mi sono venute in mente prima e anche durante questo nostro incontro. Cioè, vi sono tre suggestioni che vi lascio solo, non le spiego, non è mio compito, non sono un esegeta, ma ve le lascio come suggestioni che possono portare a ritrovare anche altrove, in altri testi biblici, ma non solo, anche in altre esperienze e in altri percorsi intellettuali, culturali e fondamentalmente umani, questi criteri di cui stiamo parlando. E la prima è un'altra donna che Gesù stesso cita, non a caso, in Matteo, nel capitolo 12. Matteo 12, questa molto mitica regina del sud, che ovviamente è l'evocazione di questa donna, di questa regina che, dice Gesù, andò in visita a Salomone. Vi è tutta la controversia in questo momento di Gesù con coloro che chiedono dei segni. Ecco, Gesù dà altri segni, dice guardate in un'altra direzione, citando questa donna in questo contesto polemico. Ecco, se voi chiedete dei segni, il Nazareno risponde nessun segno ma una segnalazione. Segnala che oltre a Giona e i pagani niniviti, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà. Cioè diventerà criterio dell'autenticità del credere, la regina del sud di Salomonica memoria, perché ella venne dagli estremi confini della terra, e i confini tornano nel nostro brano poi di Matteo 15, della donna sirofenicia, per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Ripeto, il testo andrebbe molto più inquadrato e Esther mi perdonerà, ecco, di queste mie incursioni, ma potrei dire in prima battuta, felice eventualmente di smentita, che la segnalazione è abbastanza chiara, sembra essere questa: è dai presunti pagani che viene un paradossale kerygma, un annuncio di salvezza a coloro che sono in realtà pieni di presunzione di essere in possesso della salvezza. La polemica tra i molti e i tutti, no? Non vorrei che alla fine coloro che si considerano eventualmente tra i molti salvati si ritrovassero loro esclusi, però appunto Lucia Vantini ci ha detto dobbiamo uscire dalla logica del dentro e fuori, forse c'è una logica più comprensiva e più profonda di questa. Ma questa segnalazione, no? Anche qui Nicodemo è avvertito e tutti i Nicodemi con lui, istituzionalmente credenti, cioè vi è un criterio più genuino forse per distinguere l'autentico credere, e che è questa umanità, l'umanità che ha un'urgenza, dovremmo leggere l'urgenza profonda di questa umanità per cogliere quali sono le spinte. Si è parlato di religiosità popolare, ma forse anche di fragilità e di senso del vivere, in fin dei conti, questa forte spinta che forse andrebbe approfondita come tematica. E questo è il primo. E poi vi è un altro spunto biblico, che è il secondo che evoco, ed è il già evocato Paolo, che a cui potremmo attribuire molti demeriti, ma che in Efesini 2, in questa grande carrellata che è tutta rivolta a descrivere il suo percorso e il percorso del credente, dice: per grazia infatti siete salvati mediante la fede. E qui vi è proprio il superamento, nelle parole di Paolo, dei confini. Leggo semplicemente un brano che ovviamente è più che conosciuto: ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo pagani nella carne, e ci sarebbe tutta una ripresa di questo tema del paganesimo, ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Non mi dilungo su questo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia. Ecco, il superamento del dentro e fuori. Si tratta di capire, ma io sto solo evocando un cantiere aperto, come proseguire con questo tipo di cosa. E l'ultimo riferimento però lo ritrovo in un testo che paolino non è, ma che è la lettera agli Ebrei. Cioè, in fondo, quando in Ebrei si mostra la lunga carrellata, la lunga teoria degli antichi e delle antiche, che per fede, da pistis della lettera agli Ebrei, non solo, questa carrellata di antichi che non hanno altro merito di fronte a Dio se non questo punto pistis, questo aver creduto, personalità molto diverse tra di loro, ma forse accomunate da un aspetto, quello già evocato prima, cioè di essere tendenzialmente esclusi da coloro che contano. Pellegrini come Abramo, reietti come Mosè, vi è tutta una carrellata nella lettera agli Ebrei, ma senza la fede è impossibile essere graditi a Dio. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Cioè, io trovavo e troverei in questa poco discussa in questo momento da me suggestione una familiarità con ciò che abbiamo detto riguardante la donna sirofenicia. E appunto, per chiudere, altrimenti veramente diventa il quinto intervento, ai confini del credere, in un certo senso ci stiamo muovendo, proprio per tentare, e lo faremo anche con questa figura prossima che ci accompagnerà, quella del Battista, di verificare se vi siano linguaggi diversi e realtà diverse che possono attualizzare quell'esperienza originaria che il Vangelo sempre testimonia, ma che forse talvolta come cercatori dimentichiamo di indagare e dimentichiamo di verificare anche nella sua paradossalità, oserei dire. Ecco, non mi dilungo più. Lascio veramente la parola a interventi, abbiamo ancora un pochino di tempo. Vi chiederei cortesemente di presentarvi e di eventualmente indirizzare la vostra parola, il vostro intervento o la vostra domanda a uno o a più dei relatori presenti. Grazie.
Io farei un intervento io.
Bene.
L'intervento è proprio questo: mi pare che ci sia un altro elemento che sta un po' emergendo, che forse non è stato sottolineato abbastanza, ma che ci interpella, ed è da una parte il dialogo interreligioso e dall'altra parte quale tipo di soteriologia questo testo ci propone. Si dice che questa donna è pagana, ok, però l'essere pagano, se lo traduciamo oggi, non è soltanto il neopaganesimo di oggi, ma sono quelle altre religioni che non sono quelle di Israele, sono le altre religioni che oggi non sono quella cristiana. Ed è una donna di fede, e questo il testo di Matteo lo sottolinea, perché Gesù dice: grande è la tua fede. Quindi ci troviamo di fronte a una persona che appartiene a un'altra fede, non solo una pagana, non solo una neopagana, ma anche una persona che appartiene a un'altra fede. Anche oggi abbiamo la convivenza con altre fedi. E qui c'è una riflessione veramente dal punto di vista soteriologico, perché questa donna che appartiene a un'altra fede riconosce in Gesù fonte della salvezza, perché chiede a Gesù questo. Dall'altra parte, Gesù concede questa salvezza senza chiederla di convertirsi a un bel nulla. Quindi, dal punto di vista soteriologico, questa situazione ci dice che la salvezza che solo Dio può concedere passa attraverso Gesù anche in fedi che sono altre e che non necessariamente debbano riconoscere la nostra o entrare nei nostri canoni. Quello che dicevo prima come una battuta, cioè questo Dio che non è la salvezza canonica di Dio, no? E questo potrebbe essere una bella sfida, un bel percorso per ripensare proprio alla soteriologia. Com'è possibile che Gesù sia un ebreo che appartiene a Israele, il Salvatore di Israele, un ebreo che appartiene a Israele e a questo ramo di Israele che è la Chiesa, o che è il cristianesimo, permettetemi ancora, perché noi siamo soltanto una piccola parte di questo ramo, un ramicello di questo ramo. Però nello stesso tempo Gesù è anche la porta d'accesso alla salvezza che solo Dio in realtà di cui la fonte, anche per altre fedi che rimangono tali nella loro identità. E questo dovrebbe farci ripensare un po' i nostri schemi soteriologici. Chiudo qui la provocazione.
La parola a chi vuole intervenire. Prego.
Rispetto a quello che diceva la professoressa, mi ha colpito una cosa, solo qui grande apertura per caso, non so come mi ricordo di tutto, sono laureata in filosofia e faccio teatro, e mi ha molto colpito questa immagine, questa istantanea trovata in una fotografia di questa donna che entra sulla scena in un modo sbagliato. Quindi rivedo un po' quello che faccio, nel senso ti attradimenti come metafora. E nel mio lavoro, quando si affronta un personaggio che arriva sulla scena, prima di interpretarlo bisogna capire da dove viene e che storia ha. Mi incuriosisce pensare che forse quell'apertura a Gesù, ad altro, a qualcuno che appartiene a un'altra fede, a un altro mondo, a un'altra lingua, a un'alterità, non sia stato il primo e unico tentativo della donna per salvare la figura, ma che nella sua vita lei avesse già fatto dei movimenti sovversivi, qualunque cosa per aiutare questa figura. È arrivata anche da Gesù e quello che l'ha salvata, che l'ha messa in una posizione vincente è, come ho capito molto ovviamente la professoressa Santini, questa relazione, cioè che si sono riconosciuti nella relazione, perché lì si è creato qualcosa di profondamente vivo, vitale, una radice vera. Quasi, e al tempo stesso mi incuriosisce, questa vicenda è narrata nei Vangeli, ma chissà nella vita di quella donna cos'altro è successo e quante altre aperture a dialoghi con altre magari fedi, come diceva l'intervento adesso, è come se una verità e l'apertura si davvero potesse essere dietro una porta che a volte rimane sempre chiusa per timore di quello che non conosciamo, che magari pensiamo, con cui pensiamo di non poter entrare in relazione perché non fa parte della nostra immediata cultura, che non conosciamo, e invece si può rivelare come generativo, assolutamente di salvezza. al di là di una fede espressa e vissuta pienamente, al limite, al confine. E questo luogo limite entrambi in tale.
Non so se qualcuno vuole reagire a qualcuno. Beh, forse è meglio che io lasci spazio.
Una piccola cosa soltanto, questo aspetto dell'universalismo, io non sono esegeta, anche se della famiglia, però, ma per Israele sa che ha un destino universale. Anche la Shoah è vissuta da parte di molti israeliani ebrei come una partecipazione a una salvezza molto kenotica, molto vicina a ciò che noi diciamo di Cristo. Isaia 61, no?
Casa di preghiera per tutti i popoli.
Sì. Questo è un momento molto, molto importante. E cioè è la donna sirofenicia che lo rivela a Gesù, al tempo di Gesù, come lo vivevano. Tu chi sai queste cose? Hai studiato queste cose? Hai studiato.
No, penso che il problema sia proprio questo, no? Sì. Che è anche il problema che viviamo anche noi oggi nella nostra Chiesa cattolica.
Sì,
cioè noi sappiamo
romana, come aggiungeva il cardinale di Roma,
nella nostra Chiesa romana, non cattolica,
pensare che si può cambiare il credo.
Nella nostra Chiesa romana, cioè noi sappiamo che siamo cattolici, cioè che la nostra vocazione è all'universalità.
Cattolosso.
Però il problema è come questo viene vissuto, cioè come questo viene compreso e come questo viene compreso come percorso. Come Israele certamente sa che la sua elezione è in funzione della salvezza di tutti i popoli, anche perché la prima alleanza che Dio fa non è con Israele ma è con tutta l'umanità. La prima alleanza che si trova nella Bibbia è con Noè. Dunque l'alleanza con Israele è funzionale fin dall'inizio a tutti i popoli, come la Chiesa è strumento di salvezza, è il sacramento di salvezza per il mondo. Il problema è come concepiamo questo, così come Israele concepiva quello, come Israele concepisce ancora oggi questo, perché anche loro se lo chiedono, anche noi ce lo chiediamo anche nei loro confronti. E quello che dicevo nella mia relazione, cioè quando la tentazione o il pericolo di confondere la salus, la salvezza, con l'istrumento di salvezza. Qui è il confine, qui è il pericolo, qui è la tensione. E non c'è una soluzione definitiva, c'è il vivere questa tensione. Se questa tensione si spegne, lo strumento superato ha fagocitato la salvezza, no? Si identifica nella salvezza. Se questa tensione rimane aperta, ecco allora che lo strumento rimane al suo posto, veramente come solo strumento. E la donna sirofenicia ricorda questo, io penso, a Gesù, cioè gli fa prendere coscienza di questo. Quanto Israele è strumento e non fine della salvezza.
A Gesù. Cioè io faccio fatica, perché questa donna non esiste, non è una storia. Se l'evangelista si preoccupa di evangelizzare, se no non sarebbe un evangelista, in una comunità, lui ha far sì che queste persone, noi, vediamo chi è, dov'è, chi ci ha portato alla salvezza. Allora, Gesù dice alla donna, mette in bocca a questa figura paradossale, cos'è, dov'è la salvezza, appunto, no? Di spostare l'istituzione nell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Per cui lui lo dice chiaramente, non so, a volte sembra che, adesso una parola brutta, ma ci piace fare teatro, no? Cioè, nel senso di vedere la storia e vedere il film come se fosse la verità. E c'è una pubblicità che dice, guardate che quella lì non è la verità, è una finzione. Allora noi stiamo facendo delle finzioni molto serie, molto importanti, però a chi sta dicendo queste cose qua? Sta dicendo, guardate che io sono venuto a dire che voi che avete detto tutto questo, vi è stato detto, avete pensato in sostanza, volete che sia così. Io vengo a dirvi che è tutta un'altra cosa. Perché alla fine lui va là dove è quando c'è la croce. È lì. Lui va in croce, è lì che ti dice che è la salvezza. Quindi mette in crisi quelli che credono di essere. Perché gli ebrei? Perché gli ebrei? Perché ha detto adesso la Signora, no, che cosa? È lo strumento. Sono. Perché noi? Cosa siamo? Cosa vuol dire cattolici? Cosa vuol dire cristiani? Se non siamo strumento di salvezza per. Ai nostri figli cosa dobbiamo raccontare? Diamo un esempio? Mica dobbiamo dire la Chiesa è il luogo di salvezza. Il cammino, il sentiero, il percorso che dobbiamo fare è quello che ciascuno trova, e giustamente la persona che si trova in una necessità è quella in cui è necessitata a dire, siccome io ho bisogno di qualcosa, qualcuno che mi salvi, in questo caso della storia è salvi mia figlia, va da chi? Ecco perché lui dice, io sono venuto a far vedere i ciechi e a far udire i sordi. Quindi diciamo il racconto, la spiegazione, la parabola, perché in fondo è netta, solo che continuiamo a sfuggirci perché ci prende per la luna, ci prende per il petto e ci obbliga, ci costringe in un angolo, no? Ci costringe in angolo ad accettare una cosa. Perché? Perché sappiamo che in fondo a quella sentiera c'è un colle, vicino alla croce, non c'è qualcosa di facile.
Posso rispondere? No, mi interessava questa argomentazione, perché così riflettendo tanto su questo personaggio, credo che tutti noi siamo, come dire, investiti da alcune domande che hanno bisogno di andare al fondo della consistenza storica di queste esperienze. Però a me pare che non possiamo dire che non c'è verità semplicemente perché non c'è storicità. E quindi dobbiamo vedere la verità anche dentro una narrazione, nel momento in cui la narrazione apre e coinvolge e genera trasformazioni. Allora, a partire da qui, io incrocerei anche la seconda parte del suo intervento. perché il problema forse non è tanto la storicità o la non storicità, ma è quello di individuare le resistenze che si generano di fronte a quella che è la proposta di un percorso e non di una verità statica, dogmatica, storica nel senso stretto del termine. E le resistenze penso che possano essere sintetizzate così. Le resistenze sono quelle di un immaginario che pensa, che si rifiuta di vedere che Dio è anche là dove non si pensava che fosse, per cui anche questo si ricollega alla questione della necessità di ripensare la soteriologia. Dio è anche nelle esperienze, per quello io ci tenevo a sottolineare tanto la questione dell'urgenza della vita, perché Dio è presente là dove la tragicità della vita fa della storia una storia in relazione con Dio, indipendentemente poi dalla cornice culturale simbolica dentro la quale si trova. Ed è molto bello quel riferimento che faceva anche il professor Gilbert: una fede senza tragicità, ha aggiunto lui commentando Anatoli, è una fede dove non c'è nessuno. Non c'è nessuno perché non ci siamo noi con le nostre storie tragiche, ma non c'è neanche Dio, che è fatto in una maniera tale che si interessa di queste storie, al di là, diciamo così, dell'etichetta. Così lo so.
Abbiamo ancora qualche minuto, proprio pochissimi minuti, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Non so mai quanti secondi dare in questo momento. Va bene. A me spetta solo l'ultima cosa, cioè ringraziare voi tutti e tutti di aver partecipato attivamente, perché poi anche chi non parla ma pensa, riflette e si anima, e ovviamente tutta la Fondazione Centro Studi Campostrini nelle sue varie realtà che non nomino perché altrimenti dimenticherei qualcuno, ma veramente per la splendida accoglienza, davvero un grazie da estendere a tutti, e ai nostre redattrici e relatore che ci hanno così in maniera anche diversificata, no? Ma offerto alcune briciole, appunto, visto che siamo in tema, di un pane che è molto più ampio e forse sovrabbondante. Alla prossima, che vi comunicheremo per quanto riguarda questo percorso di sfida del cristianesimo, probabilmente in autunno, con la terza figura di Giovanni Battista, e invece siete informati di tutte le altre attività del centro studi. Se qualcuno non l'avesse fatto, può lasciare, credo, la sua email per essere contattato, la newsletter, mailing list, eccetera. Grazie e buonasera a tutti.